Come è noto, socialisti e cattolici rappresentavano, insieme ai liberali giolittiani, di fatto la maggioranza dell'opinione pubblica o di quello che all'epoca si definiva lo spirito collettivo, che era una maggioranza fondamentalmente neutralista o, per quello che riguardava la gran parte della popolazione delle campagne, fondamentalmente non interessata al discorso sulla guerra e alle sue motivazioni politiche. E fu una maggioranza largamente bypassata, oggi diremmo travolta, sorpassata, dominata da una minoranza molto più rumorosa, molto più efficace e anche molto più violenta. È abbastanza interessante il fatto che sia socialisti che cattolici, di fatto, una volta che l'Italia entrò in guerra, smisero completamente di lottare anche da un punto di vista semplicemente delle retoriche pubbliche contro l'idea che la guerra fosse in definitiva doverosa per il benessere dello Stato e della comunità nazionale. I socialisti invocando la famosissima formula del non aderire né sabotare, e i cattolici in larga parte, nonostante la posizione del pontefice ancora coerente contro ogni forma di giustificazione della guerra, piegandosi o allineandosi, meglio ancora, a un dovere patriottico diffuso.
Ci furono atti di pacifismo nella Prima Guerra Mondiale, professor Mondini. Penso ai primi tentativi di obiezione di coscienza.
Ma in realtà fondamentalmente no, non nel senso che non ci siano state delle proteste, anche in Italia, ci furono degli atti di protesta clamorosi durante i 10 mesi della neutralità da parte di chi era convinto che la neutralità fosse solo una parentesi che avrebbe inevitabilmente portato il paese alla guerra. Vennero occupate stazioni per impedire ad esempio la partenza delle reclute che venivano richiamate già prima che il paese entrasse in guerra, e i comizi e gli scontri fra interventisti neutralisti furono molto molto violenti. Ma la cosa che caratterizza fondamentalmente l'Italia della Prima Guerra Mondiale è che in larghissima parte tutti gli atti di protesta contro la guerra cessarono immediatamente tra il 23 e il 24 maggio del 1915, e fondamentalmente l'Italia si allineò completamente all'idea che una volta dichiarata la guerra era diventata necessaria per tutti. Questo non vuol dire che non ci furono casi anche clamorosi di rifiuto del dovere, soprattutto in prima linea disertori e nelle retrovie. Molte, molte migliaia di renitenti testimoniarono che l'appello all'onore e al dovere non era completamente capillare.
Professor Mondini, che rapporto c'era tra fede e patriottismo?
Ma soprattutto negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale si era ritornati a intrecciare un rapporto molto profondo. Non bisogna dimenticare l'ovvia distanza che aveva separato Stato e Chiesa fino ad anni tutto sommato molto vicini allo scoppio della Grande Guerra. Però questa distanza era stata progressivamente colmata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E tutto questo fa parte ovviamente del movimento più generale di reintegrazione dei cattolici nell'alveo dello Stato liberale.
Nel tormentato rapporto tra fede e guerra si registra anche il ruolo dei cappellani militari.
Rappresenta veramente uno dei tornanti più esemplari, uno dei casi più eclatanti di questo riallineamento patriottico degli uomini di chiesa. I cappellani militari svolsero un ruolo fondamentale, non solo un ruolo istituzionale, quello di conforto e di assistenza religiosa, svolsero un ruolo fondamentale, ad esempio, nella comunicazione con le famiglie. Il cappellano militare era la figura a cui il soldato, spesso semianalfabeta, si rivolgeva per scrivere ai cari lontani, e quindi rappresentarono una figura fondamentale nel collegamento tra fronte e fronte interno, una delle tante figure provenienti dal mondo della Chiesa che in qualche modo svolse un ruolo supplente nei confronti delle gerarchie statali e militari.